Ci siamo collegati telefonicamente col dottor Paolo Maniscalco. Benvenuto, dottor Maniscalco.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, è un piacere risentirla. Noi per un periodo abbiamo fatto diverse cose insieme, parlando di protezione civile, parlando di prevenzione, parlando di cose utili, consigli utili per la cittadinanza, ma anche abbiamo cercato di, dove era possibile, sensibilizzare anche chi può far delle cose per quanto riguarda la nostra città. Lei sicuramente saprà bene le condizioni in cui ci troviamo. Si trova vicino a Catania, quindi non proprio a Catania, però ecco, vive un po' la situazione che c'è in Sicilia in questi giorni. Lei per anni si è occupata di protezione civile, per anni quindi ha lavorato nel comune di Catania, conosce bene qual è la situazione, diciamo il rischio idrogeologico che vive la Sicilia, non solo Catania. Cosa ci dice di quello che è accaduto in questi giorni, e non sappiamo ancora quello che potrebbe accadere ancora?
Sì. Io voglio premettere che da qualche anno sono in pensione, quindi non sono aggiornato sulla situazione esatta in questo momento, però c'è anche da dire che purtroppo questi problemi non sono di stamattina.
Ecco, non sono nuovi, infatti.
Sono problemi antichi, problemi vecchi, che riguardano il modo come l'economia, e quindi gli uomini hanno organizzato il proprio territorio, perché la speculazione edilizia, tutto quello che è successo, non è soltanto un problema estetico di paesaggio, che già sarebbe qualcosa di grave, ma è qualcosa di ancora più grave, perché praticamente cos'è successo? Che tutta la fascia pedemontana a nord di Catania è stata urbanizzata.
Sì.
Una volta c'erano i giardini, e quindi poi sappiamo che il terreno dell'Etna è molto permeabile, le acque si infiltravano nel terreno e poi sfociavano a mare. E c'è di più: una volta nelle strade che scendevano verso Catania c'erano nei muretti dei buchi, le cosiddette bocche di lupo, proprio per permettere all'acqua di andare nei terreni. Oggi queste sono state chiuse, ma soprattutto il terreno è diventato quasi dovunque impermeabile, e quindi con la pendenza che c'è, tutte queste acque si riversano su Catania e scendono poi su Pietenea, con quelle immagini che abbiamo anche visto in televisione della pescheria e della fontana della Menano,
dove lì c'è un fiume sotterraneo, e quindi insomma c'è stato un ingrossamento delle acque che sono sotto e che sono sopra.
Sì, certo, una parte continuano a infiltrarsi nel suolo, ma la gran parte vanno a finire su Catania. Quindi il problema è di organizzazione del territorio. Poi si possono fare tante altre cose, ma la cosa fondamentale è l'organizzazione migliore del territorio, una diversa pianificazione, e togliere dove è possibile l'impermeabilizzazione dei terreni. Adesso nei parcheggi fortunatamente non si fa più un manto d'asfalto, ma si mettono le mattonelle autobloccanti che permettono all'acqua di penetrare nel suolo. Questo è solo un esempio, si possono fare tante cose. Sappiamo poi che sono state fatte alcune opere, ma non sono complete, come per esempio il canale di Gronda, il canale di Gronda è completo, quello che sbocca a mare, quindi le acque che intercetta vanno a mare, però non tutti i comuni pedemontani si sono allacciati al canale di Gronda, e questo è un problema importante, perché una buona parte di queste acque avrebbero potuto essere intercettate dal canale di Gronda e scaricarle direttamente a mare.
Certo.
E questo per quanto riguarda, diciamo, la zona pedemontana, che è un grande declivio e che porta tutte queste acque verso Catania. Ma non dimentichiamo che a Catania ci sono anche aree basse, Mi riferisco per esempio alla zona industriale di Catania, che guarda caso è stata fatta in una zona che si chiama Pantano d'Arci.
Sì, sì, vero.
Già il nome avrebbe dovuto sconsigliare di farla in quella zona. Lì fu, diciamo così, bonificato, ma le falde idriche sono quasi a livello superficiale. E quindi questo crea problemi, potrebbe creare problemi ancora più gravi, come è già successo una volta, quando il Simeto ha una forte portata proprio a causa delle piogge e c'è un forte vento da est, quindi dal mare, e il Simeto non sbocca più, esonda, ma le stesse acque del mare si infiltrano e quindi anche la zona industriale è a grave rischio di allagamento. Questa volta fortunatamente non è successo, però io voglio ricordare e sottolineare che i problemi non sono solo nella zona pedemontana,
ma anche giù,
ma
certo,
anche nell'aeroporto,
il
villaggio Santa Maria Goretti.
Certo.
Sappiamo che spesso alcune cose sono state fatte, ma lì bisogna sempre riuscire ad allontanare le acque.
Sono cose che si ripetono, cioè, dottor Maniscalco, queste sono cose, come diceva lei, non nuove, cioè che si ripetono. La cosa nuova è che oggi, diciamo, ai nostri giorni le precipitazioni sono più abbondanti rispetto al passato, ma questi problemi c'erano prima, quindi perché non si sono, ecco, perché non si risolvono, comunque non si previene prima che appunto ci siano i disastri e che le persone e qualcuno appunto ci perda anche la vita? È questo che mi chiedo. Dopo tanto tempo, lei da quanti anni conosce questa storia?
Questa è la vera domanda, perché il potere politico, diciamo, è più attento alle cose dell'immediato.
O alle fontane, o a fare delle fontane, perché insomma ci sono state delle spese, secondo me, che potevano essere evitate, e quei soldi convogliati in altro.
Certo, quindi ripeto, spesso chi amministra è più attento alle cose quotidiane, a fare le cose che si vedono e non a seminare per delle opere i cui frutti poi magari li raccoglierà chi viene dopo.
Certo, ma sarebbe una grande prevenzione questa. Allora,
purtroppo è così, e non vale solo per il rischio idrogeologico,
certo,
vale anche per il rischio sismico,
assolutamente.
Sono tutte cose che sappiamo da tempo.
Ci sono delle mappe,
ma che poi non trovano
riscontro nella concretezza. Dottor Maniscalco, un attimo, lo diciamo dopo. Ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo a parlare, appunto, e quindi andiamo ad approfondire quello che lei stava dicendo. Quindi ascoltiamo un brano di Laura Pausini, sì, Sorella Terra. Ecco, rispettiamola questa Sorella Terra. E vorrei riprendere il collegamento col dottor Paolo Maniscalco citando una frase di Salomone dove dice «Non c'è niente di nuovo sotto il sole». Cioè, quello che è successo a Catania in questi giorni non è, diciamo, qualcosa di nuovo rispetto a quello che succede a Catania tutte le volte che c'è molta acqua. Quindi, dottor Maniscalco, lei ha un'esperienza, perché per anni si è occupato di protezione civile e ha cercato di spingere in tutti i modi perché le cose potessero cambiare. Allora, cosa possiamo ancora dire? Io prima del brano avevo interrotto un suo discorso, quindi continuiamo proprio da lì. Cosa è possibile fare? Perché qualcosa è possibile fare. Il clima è impazzito, ma noi abbiamo contribuito a questo.
Non è un alibi, perché l'abbiamo fatto impazzire noi.
Perfetto, infatti.
E vorrei fare un'altra considerazione e poi due punti molto, come dire, molto concreti. L'altra considerazione è che questi problemi che oggi abbiamo di troppa acqua, negli anni precedenti li abbiamo avuto di scarse precipitazioni. Le falde freatiche dei pozzi si sono abbassate moltissimo. Certo, ora quest'acqua aiuterà a risalire, però la gran parte di quest'acqua va a mare, mentre piogge moderate e più continue non farebbero questi danni e rimpinguerebbero le riserve idriche. Ma questo, diciamo, noi, non è a comando, non è schiacciando un bottone che si fanno queste cose. E volevo dopo questa riflessione, dire due cose precise. Per esempio, io non so in questo momento in che condizioni sono le caditoie, non solo di Catania, ma anche di tutti gli altri comuni etnei, perché con tutta la terra dell'Etna che è caduta, anche sui tetti, e che le acque poi portano sulla strada, è possibile che un gran numero di caditoie sia otturato e questo aggrava i problemi. Questo problema non riguarda solo le caditoie, riguarda una mentalità che ci deve essere di manutenzione continua, che riguarda appunto le caditoie, ma riguarda tutto il nostro patrimonio. La seconda considerazione che volevo fare è che oggi con gli strumenti tecnologici, tutti abbiamo lo smartphone in tasca, è possibile per il potere pubblico fare degli allerta immediati che vanno inviati alle persone che si trovano in un certo territorio. E oggi questo si può fare perché si sa che in quelle celle telefoniche dove si trovano queste persone con quegli smartphone c'è un pericolo. Mm-hmm. E quindi un'allerta non per tutti gli italiani, ma un'allerta mirata a coloro che si trovano in quelle zone. È una cosa che tecnicamente
è fattibile, certo.
E questo potrebbe salvare tante vite, ma nello stesso tempo bisogna però spiegare alla gente come agire, perché abbiamo visto in televisione ieri che tante persone in macchina cercavano di salire dalla tangenziale verso i paesi etnei fin quando la polizia stradale non è chiuso. Sarebbe stato più prudente per queste persone evitare di cercare di salire, perché uno non sa se poi si trova nella situazione in cui si è trovato quel signore a Gravina e poi è uscito. E bisogna intervenire non solo sui problemi strutturali, quindi sistemare meglio il territorio, far funzionare meglio le opere fognarie, fare tutte le manutenzioni e così via, ma queste sono cose strutturali, diciamo, ma anche dal punto di vista dell'informazione e dell'educazione dei cittadini, perché la prevenzione ha due aspetti, appunto, quello strutturale e quello, diciamo, che riguarda i comportamenti, che sono altrettanto importanti, perché molte morti e molti danni si potrebbero
evitare, certo,
evitare con dei comportamenti corretti. Per esempio, le persone stanno pensando oggi, visto che domani è previsto un altro tornado, a togliere i vasi dai balconi e metterli dentro? E pensi alle fioriere, quelle agganciate,
certo,
sui balconi,
quelle sono pericolosissime. Mm-hmm.
E tutte le altre cose che sono messe, non assicurate al pavimento o a un muro. E poi questo potrebbe comportare anche responsabilità per le persone, appunto, se un vaso vola e casca in testa a qualcuno.
Certo.
Quindi bisogna intervenire sia sulle cose strutturali che sia sui comportamenti. E questo lo fanno in tanti, lo fanno i vigili del fuoco, lo fanno i volontari, così via, ma soprattutto lo deve fare di più il potere politico, questa attività di informazione ed educazione, perché sappiamo che i rischi non si possono eliminare, ma si debbono
limitare,
ridurre.
Certo, si possono limitare
mentre
i rischi.
Oggi c'è una tendenza, mi scuso l'ultima cosa, un po' polemica, che si cerca di eliminare il rischio, per esempio, vietando agli escursionisti di andare sull'Etna oltre una certa quota. È una cosa sbagliata, Bisogna invece puntare sull'informazione. Stai attento che siamo in una fase in cui il vulcano potrebbe espellere massi e così via. E si cercano le scorciatoie, ecco, invece di affrontare le cose come dice la giusta metodologia della protezione civile, si cercano le scorciatoie e dice: no, vabbè, non si fa più niente, non si sale oltre certi livelli. È tutto un modo sbagliato di...
Certo, perché non si rende consapevoli, cioè non si rende consapevoli, perché in questa maniera non si rende consapevoli i cittadini. Se c'è il divieto, poi quando c'è un divieto, allora si vuole per forza, no, andare contro il divieto. Se si fa comprendere che invece c'è un pericolo e capire qual è il pericolo, perché dobbiamo creare dei cittadini che siano consapevoli e maturi, non sono dei bambini a cui dobbiamo vietare le cose, appunto, bisogna farle comprendere.
Ma altrimenti se lo Stato vuole fare così, il tutore, portare per mano il cittadino, dovrebbe vietare, non so, il paracadutismo, l'alpinismo, di andare in motocicletta, perché le cose che
possono succedere, certo,
rischio sono tante,
è vero.
Allora, è assurdo questo modo di comportarsi.
Dottor Maniscalco, io la ringrazio tanto per il suo tempo e per quello che ci ha detto, e cerchiamo come cittadini di fare la nostra parte, ma spingiamo le amministrazioni a fare la loro. Quindi grazie e buona giornata.
Buona giornata anche a lei.